9.32, siete di nuovo in ascolto della mattinata informativa di Radio Blackout. Dovremmo essere in diretta con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto e direttore di Pagine Esteri. Ci senti?
Sì, buongiorno a voi.
Perfetto, ti sentiamo un po' basso, ma adesso dalla regia mi aiutano. Bene, allora con te in realtà volevamo chiederti di fare un po' un approfondimento rispetto a questo accordo, cosiddetto accordo firmato il 26 giugno a Washington tra Israele e Libano, accordo quadro diciamo strutturato in 14 punti, così almeno appunto riportano le notizie, ma il cui cuore sostanzialmente prevede il disarmo totale di Hezbollah da parte poi dell'esercito libanese, che dovrebbe acquisire il controllo del sud del Libano dopo diciamo l'abbandono di questa regione da parte delle forze di occupazione israeliane, momento in cui dovrebbero ritirarsi dalla zona. Questo non è ancora molto chiaro ed è un po' diciamo uno dei punti più deboli di questa cosiddetta tregua. E poi diciamo quello che abbiamo letto anche sulle prime pagine e che diciamo si sono affrettati un po' a scrivere, ad affermare che questo rappresenta un po' il primo passo verso una pace tra Beirut e Tel Aviv, diciamo affermazione che prendiamo un po' con le pinze, anche perché appunto non si capisce bene quando dovrebbero poi effettivamente lasciare l'occupazione della zona sud del Libano, ma in tanti suggeriscono che possa essere un inizio di una fase di occupazione permanente, soprattutto normalizzata da un punto di vista istituzionale della regione. Quindi diciamo come prima domanda volevamo chiederti di approfondire sia un po' che cosa consiste alla fine questo accordo e poi quanto questo progresso di intesa senza poi un effettivo ritiro israeliano rischia di portare il Libano ad una situazione di instabilità o addirittura, qualcuno dice, ad una seconda guerra civile.
Beh, sicuramente quello che è stato deciso a Washington rappresenta una svolta molto importante, non per la pace tra Israele e Libano, come si è detto, come già si è scritto, si tende ad enfatizzare. Siamo assolutamente lontano da tutto quello, perché in realtà questo accordo che è stato firmato, molti si domandano ancora con quali obiettivi dal governo di Beirut, visto che in realtà è favorevole soprattutto a Israele, e prevede appunto che, tenendo conto che il ritiro israeliano dal sud del Libano dovrà avvenire solo quando l'esercito libanese e avrà preso il controllo del territorio e Hezbollah sarà disarmato. Ovviamente nessuno dice chi poi dovrà stabilire se effettivamente Hezbollah sarà disarmato oppure no. Tenendo conto di tutto questo, è chiaro che è facilissimo immaginare che non ci sarà nessun progresso. Non solo, ma questa intesa, questo primo accordo quadro, così come è stato chiamato, questa prima intesa, sostanzialmente legittima l'occupazione israeliana del sud, come dicevo non pone alcun limite di tempo e permette quindi a Israele di mantenere questa sua zona cuscinetto, di continuare operazioni forse ad un ritmo leggermente più basso, ma non particolarmente diverso da quello che abbiamo visto in questi giorni in queste settimane, mesi, anni oramai. E quindi riassumendo, questa intesa sicuramente fa gli interessi del governo israeliano. Netanyahu cercherà di usare tutto ciò che è stato deciso a Washington anche a scopo elettorale, per dire di aver raggiunto un accordo particolarmente favorevole per Israele e presentarlo come risultato all'elettorato israeliano, mentre invece sul fronte libanese non dobbiamo aspettarci null'altro che un'attesa infinita, perché Hezbollah ha respinto l'accordo, lo ha descritto una resa, un accordo capestro che legittima l'occupazione, e soprattutto Hezbollah ha ripetuto che non si farà disarmare, a maggior ragione adesso che c'è l'occupazione del sud del Libano, che vuole continuare a combattere. E l'altro dato è che si parla di questo esercito libanese che dovrebbe disarmare Hezbollah, che non pare assolutamente in grado di farlo, ma forse non vuole sicuramente non vuole farlo, una parte delle forze armate non possono farlo, per il semplice motivo che Hezbollah gode di tanti sostegni. Hezbollah non è un'organizzazione venuta dalla luna, è un partito politico, ha una forte base non solo elettorale, anche sociale. Non tutti gli sciiti sono sostenitori di Hezbollah, però Hezbollah ne rappresenta tantissimi, la maggioranza, anche da un punto di vista identitario. Quindi questa organizzazione, questo partito, che ha la sua ala armata, che è alleata dell'Iran, tutto quello che si vuole, non ha nessuna intenzione di scomparire, e all'interno delle stesse forze armate tantissimi evidentemente pensano di non voler usare la forza per costringere Hezbollah a disarmare, ammesso che l'esercito libanese ne abbia le capacità, perché io credo che Hezbollah sia decisamente più forte militarmente dell'esercito libanese. Un ultimo dato: non è insignificante il fatto che durante queste settimane di trattative da parte americana e soprattutto israeliana si sia insistito sulla rimozione dall'incarico di capo di Stato Maggiore del generale Haykal, che è considerato, e tra l'altro un generale cristiano, è considerato da questi due paesi un sfavorevole, contrario al disarmo con la forza di Hezbollah, e quindi si aspettano che il governo di Beirut nomini un nuovo comandante militare che possa svolgere questo incarico, che probabilmente nessuno è in grado di svolgere.
Ti ringrazio molto, hai detto anche un sacco di cose, come dire, che richiamano un po' anche le domande che ti volevo fare poi successivamente. Sicuramente quest'ultima cosa che dicevi sul fatto che il disarmo di Hezbollah, poi bisogna che qualcuno lo metta in campo, dal momento che Hezbollah non ne ha nessuna intenzione e che sicuramente, come dire, le capacità militari non sono minimamente paragonabili con quelle dell'esercito libanese, quindi sembra un po' come dicevamo anche un paio di settimane fa, di fare poi, come dire, gli accordi e i conti senza l'os. E rispetto invece a quello che dicevi sullo scopo elettorale di Netanyahu, che sicuramente, come dire, questo accordo è abbastanza diciamo un successo diplomatico che si può sicuramente rivendere appunto a scopo elettorale, va detto che però diciamo nell'ultimo periodo, ma diciamo quasi nell'ultimo anno forse, tra le difficoltà nei rapporti con Trump, il fallimento in generale di quello che è stato poi l'accordo con l'Iran e la possibilità di ridimensionamento anche della Repubblica Islamica, diciamo i sondaggi lo davano perdente alle prossime elezioni, quindi ci stavamo anche domandando quanto possa bastare, diciamo, questo assist, questo successo diplomatico appunto di questo accordo con Libano a rilanciare la sua posizione politica interna e quindi poi verso le prossime elezioni.
Ma probabilmente poco, però è difficile fare delle previsioni perché manca ancora qualche mese alle elezioni che dovrebbero svolgersi ad ottobre. A questo punto non c'è ancora una data, e quindi Netanyahu potenzialmente ha la capacità di recuperare consenso, lo ha già fatto in altre elezioni, ma stavolta è messo male perché il suo consenso è precipitato sin dal giorno in cui c'è stato l'attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023, quindi quel fallimento di sicurezza viene attribuito dagli israeliani a Netanyahu, al suo governo, che non hanno saputo impedirlo, prevederlo e così via. E poi c'è l'aspetto che Netanyahu non ha mai riconosciuto alcuna responsabilità per quel fallimento, ovviamente dal punto di vista israeliano, diciamo, per la sicurezza. E tutto questo, insieme a quella che è la figura di Netanyahu, al fatto che è spregiudicato, che pensa ai suoi interessi, è sotto processo per corruzione e abuso di potere e tante altre cose ancora, Netanyahu ha perduto quell'immagine di mister sicurezza che aveva, dell'uomo che poi alla fine riesce a mettere insieme quella parte della destra che gli è fedele, quella più estrema e religiosa e che rappresenta la maggioranza attuale. Quindi teoricamente, considerata quella che è la forte ascesa del generale ed ex comandante militare Gadi Eisenkot, dovuta proprio al fatto che ha delle caratteristiche molto diverse da Netanyahu, viene da una famiglia più o meno umile di immigrati marocchini, è stato un comandante militare e ha perduto il figlio in combattimento a Gaza poco dopo il 7 ottobre, anche un nipote il giorno dopo, considerato un uomo forse non molto brillante e carismatico, ma sicuramente molto più onesto, sempre dal punto di vista israeliano, ovviamente tendo a sottolineare questo dato. Poi, rispetto a tutti questi discorsi che noi stiamo facendo, vince Netanyahu, vince Eisenkot, eccetera, cioè se lo vogliamo inquadrare solo in una prospettiva israeliana, è chiaro che tutti questi discorsi che stiamo facendo sono validi e li potremo continuare ancora per molti minuti, ma se invece lo vogliamo inquadrare come un cambiamento che dovrebbe portare alla fine delle guerre, all'aggressività di Israele, a questo suo desiderio di cambiare il volto del Medio Oriente, di ridisegnare il Medio Oriente, così come detto Netanyahu, da quel punto di vista non dobbiamo aspettarci nessuna novità di rilievo. Magari se Netanyahu perderà le elezioni potrebbe esserci un nuovo governo con nuovi ministri, senza più Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, che potrebbero cercare un rapporto più disteso con la comunità internazionale, essere meno in conflitto, ma da un punto di vista delle guerre, soprattutto dal punto di vista palestinese, quello che dovrebbe avvenire per i diritti del popolo palestinese non cambierà assolutamente nulla o nulla nella sostanza.
Ma infatti è importantissimo quello che dice, anche perché abbiamo visto sia da parte della comunità internazionale ma anche di alcuni soggetti barra partiti, diciamo, di cosiddetta sinistra anche qua in Italia, sottolineare il fatto che fosse Netanyahu e il governo di Netanyahu il problema. Ma giustamente, come dici tu, ovviamente il fatto che ci sia un cambio di governo per i palestinesi non cambia nulla. Ci possono essere forme più esplicite, meno esplicite, più, diciamo, sottobanco o più violente da un punto di vista anche di, diciamo, di sforzo militare nei confronti appunto dell'occupazione delle terre palestinesi, ma, come dire, l'obiettivo poi della creazione della Grande Israele, quindi del colonialismo e dell'annientamento della popolazione palestinese, non cambia nulla. Se hai ancora un minuto, volevo farti un'ultima domanda.
Sì, per un'ultima domanda ci sono.
Perfetto, ti ringrazio molto. C'era, diciamo, quello che volevamo chiederti è che abbiamo letto che qualche giorno fa Abu Mazen ha di nuovo indetto elezioni legislative e presidenziali in tutti i territori palestinesi occupati, quindi dalla Cisgiordania, Gaza a Gerusalemme Est, che dovrebbero svolgersi, almeno a quanto dice, rispettivamente tra novembre 26 e l'inizio del 27. E un po' la domanda era, diciamo, se queste elezioni poi effettivamente ci potranno essere e che un po' che prospettiva se ne può dare, considerando che Abu Mazen governa dal 2005, mandato che doveva chiudersi nel 2009 e poi ovviamente non si è mai chiuso. Non, probabilmente, almeno questa in realtà è una considerazione mia, non so se si ricandiderà visto che ha 90 anni e che è già capitato, come dire, nel 2021 che tra pretesti vari abbia rinviato poi le elezioni e, come diciamo, ultimo dato, come sono andate le elezioni nel 2006 quando Hamas ha avuto la maggioranza e poi non ha governato tra pressioni israeliane ma anche esterne della comunità internazionale e dell'Occidente in generale.
Diciamo innanzitutto una cosa, che è arrivato questo annuncio da parte dell'agenzia ufficiale palestinese, la Wafa, però l'annuncio del presidente si attende ancora. Io credo che ci sia un'alta possibilità che si vada a votare, con una precisazione, perché nella notizia che è stata data dalla Wafa si è poi scoperto che più che del Consiglio Legislativo Palestinese, che sarebbe il Parlamento dell'Autorità Nazionale Palestinese, quello che non si elegge dal 2006, noi lo ricordiamo, nel 2006 Hamas vinse le elezioni in maniera netta, trasparente, chiara, eccetera, quello fu accertato anche dagli osservatori internazionali. Non ha mai potuto governare perché c'è stato un boicottaggio internazionale, anche da parte dell'autorità nazionale palestinese, diciamo il partito Fatah, e soprattutto c'è stato Israele che ha praticamente arrestato tutti i deputati di Hamas in Cisgiordania e i suoi ministri sempre in Cisgiordania. Appunto, messo da parte questo dato, diciamo, rispetto a queste possibili nuove elezioni, non è chiaro se si andrà a votare per il Consiglio Legislativo, diciamo, dell'autorità nazionale, quello che non si elegge nuovo da 20 anni, ma si parla del Consiglio Nazionale Palestinese e contemporaneamente dovrebbero svolgersi anche le elezioni del Consiglio Legislativo dell'Autonomia. Il Consiglio Nazionale Palestinese è un organismo più ampio, sarebbe in pratica il Parlamento dell'OLP, che rappresenta tutti i palestinesi nei territori occupati, nella diaspora, nei campi profughi, cioè tutti i palestinesi nel mondo. È stato un organismo molto molto importante decenni fa, ma che da diversi anni, proprio perché Abu Mazen lo ha messo in un piano diciamo di basso profilo, meno importante, era un po' scomparso. Quindi rieleggere questo organismo, che dovrebbe contenere i rappresentanti di tutto il popolo palestinese, ma nessuno ha mai capito come, dove si voterà, perché se si vota a Ramallah moltissimi palestinesi non potranno votare, ovviamente. Si vota a Ramallah, voglio dire, in Cisgiordania, a Gaza. Ecco, e poi tra l'altro Gaza si potrà votare in quelle condizioni, potrà essere organizzata una campagna elettorale in cui si presenteranno varie forze, tra cui Hamas, magari con una lista con un nome diverso. Noi non, tutto questo è assolutamente oscuro. Potrebbe però invece svolgersi, con una percentuale di una probabilità superiore, l'elezione presidenziale, cioè di un nuovo presidente, proprio perché, come sottolineavi tu, Abu Mazen ha 90 anni e probabilmente all'interno dell'autorità nazionale lui stesso sanno spingere, dell'autorità nazionale o dell'OLP anche, spingono affinché ceda il passo al numero 2. Abu Mazen ha già nominato un suo numero 2, che è Hussein Sheikh, l'ex ministro degli affari civili, che era quello che anni fa aveva rapporti stretti con Israele per quanto riguardava le questioni della vita quotidiana dei palestinesi sotto occupazione. È considerato molto moderato, eccetera, e Hussein Sheikh sostanzialmente già svolgere molte funzioni presidenziali di fatto. Ecco, probabilmente all'interno soprattutto del partito Fatah, che nelle scorse settimane ha tenuto il suo congresso, è sorta l'esigenza di in qualche modo convincere Abu Mazen, vista la sua età, a passare la mano ad un leader più giovane. Poi naturalmente su tutto questo potremo imbastire tantissimi discorsi politici sul consenso di cui gode l'autorità nazionale palestinese, molto basso, sul fatto che tutto l'establishment politico non gode di particolare credito, anzi molto poco, tra i palestinesi sotto occupazione e non solo, tantissime critiche che vengono rivolte all'autorità nazionale palestinese perché non ha una politica concreta per cercare di realizzare i diritti dei palestinesi, il fatto che si sottomette più o meno passivamente a moltissime politiche che adotta Israele. Potremmo continuare con questo elenco per diverse ore, direi neanche minuti, e quindi bisogna capire poi effettivamente a che cosa punterebbero queste elezioni e soprattutto saranno davvero libere, trasparenti, democratiche. Noi non dimentichiamo un dato: nel 2021 Abu Mazen aveva indetto altre elezioni per poi si dovevano fare, era quasi certo, per poi annullarle più o meno all'ultimo momento, con la motivazione che Israele non aveva dato garanzie per la partecipazione dei palestinesi di Gerusalemme Est al voto, cosa che è stabilito dagli accordi di Oslo. Però fu un pretesto, per un semplice motivo, perché i sondaggi allora, ma anche adesso dopo 5 anni, in realtà danno l'autorità nazionale, il partito Fatah eccetera, ancora in difficoltà in termini di consenso nei confronti evidentemente di Hamas, anche se sotto nomi diversi, liste diverse. Per cui il rischio che questo voto porti ad una nuova sconfitta di Fatah e quindi dell'autorità nazionale di Abu Mazen e di tutto l'establishment è particolarmente alto, se ci saranno delle elezioni vere e proprie alla luce di tutto quello che è accaduto e della considerazione che c'è nei confronti dell'autorità nazionale palestinese. Ecco perché non è escluso che questo nuovo annuncio possa essere seguito da un nuovo annullamento nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, però continuiamo a vedere come andrà a finire. Come dicevo, forse si terranno quelle presidenziali con più probabilità, proprio per dare un nuovo leader all'autorità nazionale palestinese.
Certo, peraltro, come ricordavi anche tu, come dire, la condizione del 2021 sicuramente da un punto di vista appunto di considerazione dell'ANP non credo che sia cambiata da post 7 ottobre del 23, anzi mi sembra abbastanza confermata, quindi sicuramente
direi che è abbastanza compromessa, certo. Direi, quindi concludo dicendo questo, che bisogna considerare che anche all'interno del partito Fatah c'è un dibattito lacerante durante il congresso che si è tenuto nelle scorse settimane, la base del partito, i quadri che sono legati più al passato prestigioso del movimento, del partito, il ruolo che ha svolto in passato per l'ONP, eccetera, contestano fortemente i dirigenti politici attuali, i vertici del partito, proprio perché si rendono conto che bisognerebbe fare tutt'altro e non quello che fanno loro, quindi è davvero una situazione assai complessa e ripeto, dovessero tenersi elezioni realmente democratiche, tenendo conto che Israele comunque le dovrebbe permettere queste elezioni, non ci dimentichiamo anche questo tra virgolette particolare, però dovessero tenersi delle elezioni, questo potrebbe anche significare che appunto a Fatah potrebbe di nuovo perdere.